Sono le 18.58 dalle frequenze di Radio Onda Rossa e siamo in collegamento con Sibone Sibilio, che è docente di lingua e letteratura araba all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ciao, ci senti?
Salve a tutte e tutti.
Ok, salve, ciao. Oltre a questo, tu fai parte della rete Università Ricerca per la Palestina ed, essendo un docente di Ca' Foscari, ci sei sembrato la persona più qualificata per raccontarci quello che è successo a Venezia in relazione alla presentazione di questo report di Amnesty International sul genocidio a Gaza. Un report che tra l'altro ha un titolo molto significativo, mi sento come se fosse...
Io sento la rete molto disturbata, non riesco a sentire bene, purtroppo.
Mi senti meglio adesso?
Sì, anch'io sento un pochino di fruscio di fondo.
Adesso ti sento molto bene, adesso
okay,
la voce è chiara.
Perfetto. Dicevo che, insegnando tu a Ca' Foscari, ci sei sembrato la persona più adatta per commentare quello che è successo a Venezia, raccontarci e commentare quello che è successo a Venezia in relazione alla presentazione di questo report di Amnesty International, che ha un titolo molto particolare, Mi sento come se fossi un subumano, e che contiene proprio nel titolo la parola genocidio, perché è di questo che tratta. Prima però volevo che tu ci parlassi un attimo, sei anche un esponente della rete Università e Ricerca per la Palestina, volevo che tu ci parlassi un attimo della rete, delle vostre attività. Noi abbiamo già fatto più di una corrispondenza con voi, però ci fa piacere un pochino ripercorrere le attività della vostra rete.
Ecco, allora io sento abbastanza male, però se ho capito bene mi chiedi di partire dalla partecipazione alla rete Università di Ricerca,
esatto,
per la Palestina,
sì,
no?
Esatto.
Dalla RUP.
Sì.
Ecco, sì, la RUP nasce, innanzitutto è una piattaforma trasversale di coordinamento di tutte le persone che lavorano in ambito universitario della ricerca, quindi sia atenei, sia centri di ricerca, sia personale amministrativo, e che nasce un po' nel contesto, diciamo, delle grandi mobilitazioni che ci sono state l'anno scorso in solidarietà con il popolo palestinese, a seguito poi di una delle prime iniziative che come universitari abbiamo fatto, cioè la lettera indirizzata al Ministero degli Esteri al MACI ormai di un anno fa, del febbraio del 24. E quindi si è ritenuto opportuno, in coordinamento nazionale, di mobilitarci in una sorta di, appunto, di un network, di una rete che avesse una sua visibilità, uno spazio pubblico, quindi con una doppia finalità. Ovviamente il nostro interesse principale è quello di operare facendo pressione, diciamo, sulle istituzioni sia universitarie ma anche governative, affinché vengano sospesi i rapporti di collaborazione e cooperazione con gli atenei, gli istituti di ricerca e le istituzioni israeliane che sono implicate in generale nelle politiche coloniali di apartheid, chiaramente da un anno nel genocidio del popolo palestinese. Quindi questo è un primo aspetto importante, quello di lavorare in questo senso, e quindi si può inquadrare anche un po' la nostra azione in un contesto più ampio di una battaglia contro la militarizzazione, chiaramente, delle università, dei saperi, e contro, chiaramente, l'implicazione, il fatto che le università possano, attraverso questi accordi, essere implicate, quindi complici di fatto di quanto sta avvenendo. Dall'altra parte il sostegno invece alle reti universitarie, alle istituzioni palestinesi. Sappiamo che a Gaza praticamente le università non sono più operative, sono state tutte distrutte, sono operative attraverso un sistema di supporto server giordano, per cui stanno portando avanti le loro attività online, ma si è tanto parlato, sapete tutti, di scolasticidio, di educidio, quindi c'è una sospensione delle attività da parte degli studenti, oltre al fatto che sono morti circa 700-800 quasi studenti con lo genocidio, durante questo genocidio, un centinaio di docenti, centinaia di operatori PTA, quindi del sistema del campo amministrativo. Quindi è un sistema completamente collassato, e quindi uno dei nostri sforzi è quello di provare a sostenere i colleghi di Gaza e le colleghe di Gaza. E un'altra possibilità, che però ovviamente incontra tantissime difficoltà, è quello del nostro impegno diretto per provare a invitarli e fornire anche delle scholarship, delle borse di studio, e questo è un canale che poi molte università anche hanno attivato, quello dell'erogare dei fondi, una sorta di cooperazione accademica, ma con tantissime difficoltà, non lo nego, perché a parte che i palestinesi da Gaza non possono uscire,
le
quindi...
difficoltà insomma di attuare nell'attuare i rapporti di scholarship, di partnership e di scambio con università palestinesi.
Non so se voi mi sentite bene.
Noi ti sentiamo bene, non so se a me senti meglio. A me mi senti?
Sento meglio adesso, io ho campo, quindi prendo bene.
Noi ti sentiamo bene, forse può essere, mi chiedo insomma se è un problema di microfoni o di auricolari, prova a parlare a quest'altro microfono.
Adesso va benissimo.
Ti ok, sento, mi senti anche adesso?
Adesso ti sento, sì.
Perfetto, d'accordo. Allora proviamo a continuare così e vediamo. No, niente, dicevo che possiamo immaginare le difficoltà che possono esserci nell'istituire rapporti di scholarship con università palestinesi e oltre a quelle per istituire una sorta di didattica a distanza, di didattica fatta online nella situazione in cui si trova oggi Gaza.
Che come potete immaginare è un'impresa atavica per diverse ragioni. Innanzitutto noi non siamo preparati a livello proprio accademico tecnologico per poter fornire un servizio del genere ad una popolazione che ha una ricezione, che ha un collegamento di rete scarsissimo, residuale, circa 2-3 ore al giorno, e con quel collegamento, non essendoci più come dire, postazioni, centri dove poter a cui fare riferimento, loro dovrebbero attraverso il loro smartphone o iPad, quello che hanno, provare a seguire questi corsi attraverso dei moduli specifici ad hoc online, quindi e-learning, e provare a mettersi al pari con quindi questo è un tentativo che è stato fatto anche con il coordinamento dell'Università di Nablus, che ha avuto la dirigenza dell'UNIMED, delle Università del Mediterraneo, è approvato attraverso questo progetto che aveva implementato, un progetto che si chiama Tesi, di creare una piattaforma con la collaborazione ovviamente gratuita e volontaria di docenti da ogni parte del mondo che in inglese provassero a colmare parzialmente, temporaneamente questo vuoto strutturale straordinario e che avrà delle ripercussioni profonde. Noi stiamo parlando adesso dell'annichilimento di un'intera popolazione, di un intero territorio, quindi inevitabilmente le ripercussioni sono su tutti gli ambiti, e quello diciamo così dell'educazione risente dopo quello sanitario, ovviamente è uno degli ambiti preminenti, perché
sì, sì, diciamo che sono stati gli obiettivi più colpiti, gli ospedali e le scuole, sia perché sono diventati anche come dire luogo di dovevano essere luogo sicuro per gli sfollati, però alla fine sono diventati veramente dei target mirati, come sono target
di una strategia, sì, strategia pianificata, non certo, nulla casuale quando agisce Israele. Questo penso che no, la storia lo abbia dimostrato, al di là della ritorsione violenta di un'azione genocidaria avviata dal 7 ottobre. Non dimentichiamo che anche in precedenza sono stati abbattuti centri di media, università, scuole, moschee, con il pretesto che fossero covi di militanti, di miliziani armati, che fossero invece nascondigli per armi e altre storie di questo tipo, e legittimando poi la loro azione distruttiva sul pretesto che i palestinesi vengono usati come scudi umani.
Sì, quindi consideriamo che insomma anche negli anni precedenti, insomma, gli attacchi ad esempio alle sedi, ricordando che quasi tutte le scuole poi sono gestite dall'UNRWA, quindi dall'organismo internazionale dell'ONU dedicato ai palestinesi, ai rifugiati palestinesi, quantomeno nei campi profughi, e sia Gaza che la Cisgiordania è disseminata di campi profughi, parliamo dei profughi ovviamente del 48, e uno degli obiettivi mirati sono stati sempre anche questi luoghi, anche negli anni passati, quando ancora non era avvenuto il 7 ottobre, tra virgolette.
Ma assolutamente, e questo rientra anche un po' quello che si dice quando si parla che è un po' anche per ricollegarsi a quanto accaduto all'Ateneo Veneto, no? La questione del rapporto di Amnesty.
Sì,
quando
infatti
si parla di genocidio, poi sostanzialmente, genocidio, no? Se riprendiamo la sua dichiarazione, cioè quella della Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio, si fa riferimento all'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso come tale, ma non è che il genocidio si distingue solo per l'uccisione dei membri del gruppo, Ma si distingue anche per la sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale, e nella distruzione c'è anche la distruzione, come dire, la cancellazione di possibilità di vita nel futuro, e questo è quindi parte di una strategia molto più ampia, annichilendo, no, le strutture, no? Infrastrutture, tutte le strutture in senso più ampio, quindi anche quelle chiaramente centri, università.
Si
preclude la possibilità, qualora ci dovesse essere una ricostruzione in tempi che immaginiamo come dire, mostruosi, la possibilità del popolo palestinese e delle generazioni a venire di ripartire da condizioni di vita quantomeno di sopravvivenza. Stiamo parlando ormai di questo, perché e ci sono ovviamente molte fonti e molti report che parlavano già molto prima del 7 ottobre, già se non sbaglio nel 2012 uno dei report dell'ONU paventava che Gaza sarebbe stata invivibile da lì a 10 o 15 anni. Pensiamo che cosa...
Lì si riferiva alle condizioni dell'acqua, alla salinizzazione, a tutta una serie di difficoltà, al trattamento dei rifiuti, eccetera. Poi è arrivato pure Piombo Fuso, che ha fatto altri disastri, uno dei tanti, insomma, crimini, massacri in atto. Ora sono stati veramente pianificato in maniera, come dici te, viene da molto lontano. Una cosa che volevo chiederti, visto che appena poi magari torniamo sull'argomento, però è da, insomma, diciamo, è uscita da poco almeno una notizia che esce sui nostri mezzi di informazione, e che è stato confermato, Hamas ha confermato l'accordo per iscritto, cioè di che hanno raggiunto questo accordo per la tregua, no? Con il rilascio di ostaggi e il rilascio di prigionieri palestinesi. Ecco, in merito a questo, come finché non vedo, sono a volte molto scettica, perché insomma, tante volte si parla di tregua, anche per il Libano si parlava di tregua, ma Israele non si è fermato un attimo nel bombardare, nel continuare a uccidere e rubare terra. Quindi che ne pensi? Sarà una tregua reale o solo, come dire, una verniciatura di facciata per permettere al nuovo presidente degli Stati Uniti, insomma, di salire e di mettersi una stelletta prima di lunedì, prima che venga in qualche modo ufficializzata la sua presidenza?
Guarda, sono molto d'accordo sinceramente con te e le tue, diciamo, cattive sensazioni. Ho letto proprio 10 minuti fa, prima di collegarci, ho visto la notizia e quindi non l'ho ancora approfondita, ovviamente, quindi vorrei studiarmi anche un po' il testo di questo accordo Hamas-Israele che sta circolando adesso nei media internazionali, ma la sensazione anche così istintiva è quella di andare cauti, di andare giorno per giorno monitorare la situazione, perché già si è verificato, come dicevi tu, un accordo, una tregua in Libano, mentre Israele continuava poi a bombardare sia i villaggi del sud del Libano, sia ovviamente Gaza, e anche ultimamente si parlava appunto di un tentativo di conciliazione, di arrivare a un cessate il fuoco, ma abbiamo visto ulteriori estermini e massacri nei campi a nord, come al centro, come al sud di Gaza. E per cui su questo, ecco, più che altro forse esprimere la speranza che si possa realizzare finalmente, dopo oltre un anno di genocidio. Ma la domanda è questa: adesso ci sarà la tregua, magari il cessato il fuoco, c'è la restituzione degli ostaggi e l'uscita dal carcere di molti militanti palestinesi e persone incarcerate anche con detenzioni ovviamente arbitrarie, denunciate da tanti osservatori e organismi per i diritti umani. E dopo? Che cosa aspettarsi? Quale sarà il dopo? La domanda, come al solito, l'incognita è ciò che avverrà dopo. Prima o poi questo tipo di azione militare dovrà terminare. Il problema è porsi la domanda del dopo, no? di cosa avverrà, di quali saranno le richieste che poi sono, come dire, imposizioni più che altro, che verranno, no, calate dall'alto sulla testa dei palestinesi, anche in merito chiaramente poi al rinnovato ruolo che potrebbe giocare l'autorità palestinese, pompata, se vogliamo, dalle potenze che stanno in questo momento decidendo la situazione, che ovviamente sono gli Stati Uniti, primo grande sostenitore di Israele, e le potenze, e così a ruota libera
tutti gli Stati europei,
complici di quanto sta chiaramente accadendo. Quindi la sensazione ovviamente è ancora un po' di sospetto e cautela, anche se dovremmo, come dire, festeggiare, perché significherebbe che quelle popolazioni anche nelle tende avrebbero la possibilità in questo momento di almeno respirare e di tornare a almeno a una forma di sussistenza, quindi avere l'accesso all'acqua, al cibo, cosa che sappiamo è stata spesso inibita o resa impossibile in molti momenti di questo anno e mezzo, destando scandali che però non sono bastati evidentemente a far rinsavire i nostri decision makers.
Indubbiamente, poi insomma riflettevamo anche prima in un'altra corrispondenza in merito alla lettera documento di questo gruppo di avvocati, giornalisti, docenti di Napoli per una Palestina libera, che appunto chiedeva con forza anche all'autorità palestinese di fermare le sue azioni repressive, soprattutto in Cisgiordania, soprattutto l'assedio nel campo di Jenin, che ovviamente anche a chi è solidale con la popolazione palestinese, insomma chi chiede, sta aprendo una serie di contraddizioni, insomma è bene anche riflettere, no, su questa evoluzione, che cosa sarà, quante problematiche dovremmo affrontare, quanto, insomma, come dire, questi comportamenti messi in atto dall'autorità palestinese potranno incidere sul futuro, no? Su una possibile tenuta anche, no? All'interno dello stesso fronte delle organizzazioni palestinesi. E che cosa avverrà nella striscia di Gaza? Veramente è una domanda fortemente aperta. Poi magari ci si potrà tornare, però non è che uno può far finta di niente, no? In merito alle varie posizioni sulla resistenza.
Sì, assolutamente.
Senti, se invece, magari avviandoci alla conclusione della corrispondenza, ci vuoi raccontare, noi eravamo partiti da un dossier, da un report di Amnesty International che è stato pubblicato a dicembre e che doveva essere presentato presso l'Ateneo Veneto la settimana scorsa, e se vuoi raccontarci quello che è successo a Venezia sostanzialmente.
Ma quello che è successo a Venezia purtroppo non è qualcosa di così nuovo, perché ovviamente c'è un lessico, no? C'è un linguaggio ancora tabù, termini tabù come quello di genocidio, che è sottoposto chiaramente a costante monitoraggio e attenzione da parte delle comunità ebraiche, che hanno però una visione, quelle istituzionali, che ovviamente hanno deciso di sostegno di Israele a prescindere. E quindi Amnesty International aveva avuto l'occasione di presentare presso l'Ateneo Veneto, che è una sede prestigiosa, storica.
Volevo chiederti anche di spiegarci che cos'è l'Ateneo Veneto, insomma, perché forse per chi non è di Venezia non è così chiaro.
È un importante istituto, appunto, di ricerca, di formazione, una sede prestigiosa. Io ovviamente sono di Ca' Foscari, quindi non ho rapporti, diciamo, diretti con l'Ateneo Veneto,
certo.
Però lo conosco come un'importante sede, un istituto universitario e di ricerca che costantemente, diciamo così, ospita anche dibattiti per la cittadinanza, no? Per la società civile, per il pubblico, su diversi temi, tra cui temi proprio della libertà, della difesa, anche insomma questioni storiche, culturali, quindi operano, come dire, ad ampio spettro. E aveva in passato anche, si era occupato di questioni ospitando insomma temi caldi, però in questo caso evidentemente il fatto di aver aperto le porte ad Amnesty International, che poi ricordiamolo, non stiamo parlando di un gruppo di
miliziani, di sovversivi, no? Pericolosissimi,
stiamo parlando di una delle più accreditate, se non la più importante organizzazione per i diritti umani, difesa dei diritti umani nel mondo, che ha peraltro, come dire, anche una sua sede israeliana. E Amnesty sostanzialmente ha presentato questo report che è frutto di 9 mesi, se non ricordo male, di ricerche fatte sia sul campo attraverso una serie di reti di informazione, sia attraverso chiaramente studi su tutto quello che è avvenuto, quindi, ma anche le dichiarazioni, no, da parte di,
esatto,
di ministri israeliani, degli esponenti della politica, che sono state già in precedenti report, penso chiaramente a quelli dell'ONU, con il lavoro di Francesca Albanese, i giuristi internazionali che operano in questo campo, e che sono stati chiaramente oggetto della citazione da parte della Corte Penale Internazionale nella formulazione dell'ipotesi, diciamo così, della plausibilità, vi ricorderete, si parlava,
esatto, di plausibile genocidio.
Quindi, per cui, come dire, non stiamo scoprendo nulla di nuovo, non voglio, come dire, delegittimare o sminuire il lavoro, un lavoro di grandissima portata, quello di Amnesty, con delle prove importantissime che arriva con 9 mesi, diciamo, a 9 mesi di distanza, no, rispetto alle prime formulazioni. Anzi, se vogliamo, le prime formulazioni non a caso sono state addirittura da parte di importantissimi studiosi, alcuni ebrei, come era, penso, Ratz Segal, che una settimana dal 7 ottobre, il 15 ottobre, pubblicò un caso da manuale del genocidio. Cioè lui dopo una settimana aveva già rischiato, no, nel formulare questo tipo di ipotesi, e ne ha pagato le conseguenze, ma tantissimi altri studiosi come Dan Pappé e altri grandi studiosi israeliani o ebrei che lavorano fuori, Alon Confino, molti di questi sono studiosi dei genocide studies o di Shoah Studies, quindi fa ancora più effetto, no? L'idea che proprio loro avevano già, come dire, aperto alla possibilità che si stesse compiendo, che la reazione israeliana agli attacchi del 7 ottobre fosse, come portasse il segno di questo tipo di atto, no? Genocidio. Però il termine evoca che cosa? Rievoca la Shoah, e quindi c'è ancora oggi una difesa a spada tratta, e la comunità ebraica, la comunità di Venezia, quando è venuta a conoscenza della possibilità che venisse presentato il report di Amnesty all'Ateneo Veneto, ha inviato una lettera di rimostranza alla presidente dell'Ateneo Veneto, e poi anche pubblicamente attraverso le sue agenzie, pagine ebraiche e altri siti di informazione, contestando proprio l'opportunità, no, di dare ospitalità alle posizioni di Amnesty, appunto, come se fosse poi un attore politico, no? Che avesse delle posizioni, è un'organizzazione che fa un report, che fa un'inchiesta, ha dei dati, ha delle fonti, non ha necessariamente delle posizioni, e soprattutto contestando l'uso del termine genocidio, che ha implicazioni terribili e demagogiche. Quindi, però le implicazioni del genocidio, come dire, le hanno subite fino ai palestinesi più che la comunità ebraica di Venezia, comunque,
certo,
al di là dell'ironia. E quindi l'Ateneo Veneto, sottoposto a questa pressione e nel timore di poter trovare no, la sede in qualche modo oggetto di contestazioni, anche perché, come dire, oggi c'è un clima molto acceso, non solo a Venezia, in tutta Italia, in tutto il mondo, cioè ci sono grandissime manifestazioni di massa, di solidarietà, di sostegno, e così infatti è stato anche in questo caso. Quindi l'Ateneo Veneto che cosa fa? Adducendo come motivazione vaghe ragioni di cautela e di tutela della sede da possibili, come dire, scontri, ritira l'invito, e Amnesty si ritrova 2 giorni dall'evento annunciato il 9 gennaio senza più una sede. A quel punto un gruppo di colleghi, di ricercatori, di docenti del nostro Ateneo, il Ca' Foscari, all'interno del quale, diciamo, figuro anch'io, questo collettivo si chiama Guerra e Pace, è un collettivo nostro, una rete interdipartimentale in cui ci confrontiamo sulle questioni dell'attualità, e ovviamente oltre all'Ucraina e alla Russia nell'ultimo anno ci siamo occupati prevalentemente di Medio Oriente, di Israele e Palestina, e allora abbiamo colto la palla al balzo, in un certo senso, per sentendoci anche, come dire, eticamente coinvolti, chiamati in causa per tentare di salvare questo appuntamento così prezioso per la città di Venezia, e quindi con Ca' Foscari siamo riusciti a trovare quest'aula magna, che tra l'altro è grandissima e capiente, contiene 350 posti, e alla fine non è bastato. Abbiamo dovuto aprire altre 2 aule, siamo arrivati a circa 500 presenti. Cioè, pensa il boomerang anche, no, di questa azione della, certo, comunità ebraica veneziana, che oggi è su tutti i giornali e che continua a contestare il fatto che si sia ospitato il report di Amnesty International, che ha nel titolo il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza, addirittura adducendo come motivazione, comunque lamentando il fatto che non ci fosse un adeguato contraddittorio, cioè il termine contraddittorio che ci riporta un po' ai talk show televisivi dove si urla, ma che contraddittorio e che, come dire, la parte da chiamare in causa a sedere al tavolo con gli esperti di Amnesty International che avrebbero presentato il report dovrà essere un rappresentante dello Stato di Israele.
Certo, chi commette il crimine che non si è mai visto e chiesto in altre condizioni?
Amnesty International doveva sedersi al tavolo del carnefice, certo. Fantastico. E quindi questa è la cosa che è andata così. L'evento è stato salvato, tuttavia con un titolo che qualcuno ha fatto un po' storcere il naso, perché era scomparsa dalla locandina la parola genocidio, perché comunque anche lì c'è stata una importante negoziazione all'ultimo istante tra i colleghi che si sono impegnati moltissimo, anzi vale la pena estendere anche un po' il ringraziamento a Danny Pettinà e a Duccio Basosi che poi hanno coordinato questo evento e sono riusciti comunque a tirar fuori l'autorizzazione della sede di Ca' Foscari per ospitare Amnesty. Comunque questo episodio la dice lunga sullo stato di cose ormai nel nostro paese e il livello di censura talmente, come possiamo definirla, neanche mi viene un termine sfibrante perché veramente ti porta all'esaurimento, ma è un livello di censura strisciante che poi produce l'autocensura che è ancora più grave.
Certo.
Perché adesso noi siamo riusciti a salvarlo e a fare un evento che ci ha dato anche quindi un'importante visibilità ed Amnesty ha avuto, come dire, anche un risalto importante perché oltre a 500 persone, dal punto di vista mediatico, il fatto che fosse avvenuto un evento di censura nei confronti di un'organizzazione per i diritti umani è un episodio, come dire, che lascia il segno, no?
Certo, la dice lunga. Ma infatti, guarda, sicuramente su questi episodi noi dovremmo tornarci, no? Non solo sulla campagna propagandistica, perché qui, insomma, ormai è chiaro che c'è una campagna per cui qualsiasi cosa che riguarda i palestinesi non deve essere nominata, si vuole abolire proprio, già qualcuno lo diceva, no? Già molto prima anche del 7 ottobre, no? Quest'ultimo governo israeliano, che la Palestina non esiste, i palestinesi non esistono, esistono gli arabi, così genericamente, no? Per cui non esiste come entità, per cui perché parlarne? È il tentativo di cancellare da un punto di vista storico, culturale, eccetera. La Palestina, insomma, è messa in atto a suon di milioni, oserei dire, no? Le campagne della Sbara israeliana ormai stanno sotto gli occhi di tutti, la propaganda e anche le falsità che vengono raccontate.
Il problema facendo è leva poi, se mi consenti, giusto per dire l'ultima battuta, sempre sulle solite strategie che stanno diventando obsolete, certo, che stanno svuotando di senso la memoria della Shoah, e questo lo stanno denunciando in tanti, tra cui anche l'ultimo libro di Traverso, antisemitismo, no? L'antisemitismo e la strumentalizzazione della Shoah, sono queste le solite strategie. Mi viene in mente una battuta di un'affermazione di Svetlana Todorov, grande studioso bulgaro, che diceva che non c'è cosa c'è di piacevole nel fatto di essere vittima? Nulla. Nessuno vuole essere una vittima, ma tutti al contrario vogliono esserlo stati senza esserlo più, quindi aspirano allo status di vittima. E questo status di vittima, per cui qualsiasi cosa accada, alla fine la vittima è sempre, sono gli eredi storici della Shoah, ha portato a un tale livello di di neutralizzazione del discorso, oppure offre doppi standard, quelli si vengono applicati non solo dalla politica e dai media, ma anche da chi poi da persone che non hanno una profonda cognizione, no, della situazione, una conoscenza della situazione mediorientale, e la manipolazione della Shoah chiaramente svuota di senso il significato, la portata storica ed etica, il valore profondo del genocidio subito dagli ebrei, le persecuzioni nazifasciste compiute dagli europei. Quindi è facilissima poi questa associazione costante.
Perché poi in effetti in questo periodo vengono parecchio difese queste organizzazioni nazifasciste, un po' in tutti i paesi europei. Guarda, stai aprendo un mondo, ne potremmo discutere tantissimo, però insomma, come dire, ci torneremo su, perché credo che non finisce qui. Abbiamo aperto tante riflessioni e penso che è compito anche di chi oggi vuole mettere in campo delle azioni concrete di solidarietà con quello che sta con la popolazione palestinese, con, per dire, stop all'occupazione, ai crimini israeliani che ormai vanno avanti da molto prima del 7 ottobre, io ci tengo a ribadirlo, ne parlavamo più di una volta, ma insomma, se uno vede i massacri del 48 e anche prima del 48 non c'è niente di differente. Il problema è che oggi ce l'abbiamo, come dire, mediaticamente, ci arrivano direttamente, e all'epoca abbiamo dovuto aspettare l'apertura degli archivi, che per giunta gli storici israeliani ci hanno raccontato di tanti villaggi e tanti massacri compiuti.
Nonostante ci fosse già una ampia documentazione sin dalla fine degli anni 50, gli storici palestinesi, ma erano rimasti inascoltati, penso Walid Khalidi e tanti altri,
stesso Edward Said, no?
Ibrahim Abluhud, insomma, sono tantissimi storici palestinesi che avevano documentato la pulizia etnica avvenuta nel 47-48 e così via, ma poi ovviamente abbiamo dovuto attendere l'emersione, l'affermazione degli storici della scuola revisionista, post-sionista, tra cui i grandi Lampapé. Insomma, dobbiamo dare ovviamente atto ai revisionisti israeliani, perché sono stati poi fondamentali, diciamo, nel contribuire, no, una revisione anche storica di quello che è stato il 47-48. Però chiaramente, facendo un'osservazione, ecco, un pochino più ampia, fa pensare sempre al fatto che ci sia bisogno dell'israeliano bianco dell'occidentale o della lingua, perché poi c'è anche il discorso linguistico, l'egemonia di chi scrive in inglese, che quindi alla cui visibilità non manca rispetto invece al popolo, in questo caso sottoposto a polizia etnica, che ha presentato le sue fonti e le sue storie, ma quelle storie orali che invece sono state parte centrale per la ricostruzione della Shoah. La memoria orale, no? Ha svolto un ruolo straordinario, per i palestinesi invece non è valsa, non è stato lo stesso. Queste sono state considerate di secondo ordine o addirittura non credibili, perché sono i palestinesi.
Perché sono palestinesi.
Questo è un discorso che non dobbiamo mai dimenticare quando guardiamo alla rappresentazione complessiva poi del cosiddetto conflitto, che non è un conflitto, ma è una guerra, una pulizia etnica.
Sì, è una pulizia etnica, è un genocidio, è il tentativo veramente di cancellare la memoria, la vita, la storia, la cultura di un popolo. E guarda, io ti ringrazio e avremo sicuramente, credo, occasione di risentirci. Più volte vi abbiamo sentito come rete dei ricercatori universitari per la Palestina. Se poi insomma ci sono altre iniziative che porterete avanti, scriveteci, la radio è sempre aperta a darvi voce e a raccontare, insomma, che cosa avviene un po' in tutte le parti d'Italia, e anche a cercare di fare rete anche noi, no? Mettere in comunicazione.
Certo, grazie ancora a voi per lo spazio e a presto, buon proseguimento.
Grazie, ciao.
Ciao.